Momento.
Ma che vuoi?
Stai iniziando il Dance World!
Good evening, Polly! E ben ritrovati a Dance World, al vostro Dan.
E dove vai? Ciao a tutti!
Ciao!
Tempo?
C'è stata la Pasqua di mezzo.
Sì.
Colombe che volavano e noi a casa, rigorosamente a casa. Tra l'altro non potevi neanche pasquettare perché abbiamo un'altra tematica di cui trattare, c'è questo clima un po' da bestemmie, se vogliamo.
Sì, è praticamente di nuovo autunno. Non so se ve ne siete accorti, ma
io
avevo freddo.
Che poi per la legge di Murphy avevo appena messo via la roba invernale.
Ah, certo, ovviamente. Cioè, cambio di stagione.
Ero già lì tutto bello, bro, pronto, cacchio, fa caldo, tira fuori...
Niente. Giacchettina, niente.
Mi sono attaccato al belino, va bene.
Vabbè. Io ho la fortuna di non avere abbastanza armadi per farlo.
Ecco.
Sempre monostagione.
No, però... ma io sai che sono in fase. Cioè,
già, sì,
fase di trasloco è una parola grossa. Però prima o poi dovrò cambiare casa.
Quindi è già impacchettato.
Quello invernale.
Adesso niente.
Sì, devo di nuovo togliere dalle scatole.
Ti ammalerai, vabbè, dai.
Ma sì, tanto io non sono ragionevole.
Ti ammali mai.
Non ammalo mai e quindi non è un problema. Va bene, va bene.
Comunque.
C'è un altro dramma che è successo in questi giorni, è questo scandalo della Lega Nord.
Hai capito il trota? Trota, Bossi e compagnia.
Ma dico io, con quello che ha speso, no? Almeno il trota avesse imparato qualcosa.
Esatto.
È rimasto un coglione tale quale.
Sì, un cretino. Tra l'altro, andate a vedervi il video di Elio e le storie tese che hanno fatto il brano alla Fiera del Nord.
Ah, bene.
Che va, merita.
Certo, vabbè, questo scandalo, no, diceva anche duramente, non mi ricordo più chi, comunque forse Benigni ieri che ho sentito e diceva appunto cacchio, al nord sono quei pochi che si fanno un mazzo così e ancora vengono presi per il culo
da
questi
soggetti.
Personaggi, ecco. Quindi non fa piacere per chi lavora, vabbè, no. Capita anche ai migliori a loro,
a chiunque.
Le correnze del giorno, partiamo, vai tu col primo.
Ma è veramente si chiama così?
sarà raccomandato, non so se è raccomandato.
Allora, compie 38 anni Mark Tremonti, chitarrista e songwriter dei Creed e degli Alter Bridge,
che è figlio illegittimo di Tremonti. Mentre ieri è stato il compleanno di Maynard James Keenan, voce del gruppo prog metal i Tool, famosissimi. Okay. 48 anni per lui.
Bene, e invece sempre ieri è stato il compleanno di
te l'ho scritto perché sapevo che l'avresti apprezzato.
Esatto, l'avresti letto, ma grandissimo.
Aspetta, fermi tutti, perché Janis Joplin non è nulla confronto alla voce
di
questa donna.
Sì, di questa donna meravigliosa, grandissima cantante, leader di uno dei gruppi anni 90 più famosi al mondo, cioè le Spice Girl.
Esatto.
Stiamo parlando di Victoria Beckham, che compie 38 anni.
Che di positivo ha il fidanzato, al marito, chiedo scusa.
Sì.
Mentre domani sarà il compleanno di Tony Martin, che è stata voce dei Black Sabbath negli anni 90, che compierà 55 anni.
Molto bene.
Allora, giusto, noi partiamo. Non avevo niente di Spice Girls, se no potevo iniziare con un bel wannabe delle Spice Girls.
Perché no? Magari in chiusura.
Anche se io quel periodo Jerry Halliwell glielo darei anche adesso. Però.
Sì.
Vabbè, partiamo con qualcosa di più roccheggiante con i Black Sabbath, Headless Cross.
Bentornati al Dance World, ed eccoci qua dopo i Black Sabbath.
Sì, è giusto iniziare con qualcosa di un po' di lugubre. Cupo, ho visto il clima un po' così
grigio,
grigio, uggioso. Bene, news numero uno.
Vai.
Perché arriva il 21 maggio The Light of the Dead Sea, che è il quarto album del duo di produttore inglese Soul Savers.
Sì.
E dovete sapere, cari, che il coautore e cantante hanno scelto un nome abbastanza di punta.
Sì.
Perché nei primi lavori c'è stato Mark Lanegan.
Sì.
Invece adesso sono riusciti a pescare addirittura Dave Gunn dei Depeche Mode, che è in pausa dei Depeche, e quindi
solo pausa comunque,
ma a quanto pare così dicono.
Ecco,
speriamo.
Molto
va bene,
bene,
vai tu che mi hai detto c'è una notizia.
Guarda, ad aprile.
Sì, vai.
Da brivido. Allora, stavo sfogliando XL di aprile.
Ah,
da cui ho preso un po' di news per questa puntata.
Bene,
no?
Sì.
E a un certo punto mi casca l'occhio su questa notizia che dice: era intitolata così: strage di emo in Iraq da parte degli integralisti.
Ah.
E io ho detto: boh, vabbè, magari gli stanno poco simpatici. Sta sto grutto look, sto ciuffo, non è proprio il massimo. E invece ho scoperto che si tratta proprio di uccisioni.
Ah, cioè,
Sì. Sì, li stanno perseguitando. Fino
è aperta la caccia all'emo.
Sì, praticamente sì. Sono banditi schedati proprio in Baghdad e dintorni.
Sì.
E in sole 6 settimane ne hanno già uccisi 58.
Bene, allora hanno trovato gli ebrei del 2012.
Praticamente
quanto
sì,
pare, c'è una cosa drammatica.
Sì. Tra l'altro uno dice: ma perché? Cioè, cosa. Ok, non stanno simpatici a tutti gli emo.
No,
ma addirittura...
a me neanche, però farli fuori.
No,
cioè,
mi sembra
un po' di botte sono una cura più che dignitosa. Però fino ad arrivare a quel punto.
No,
vabbè.
Esatto. E loro si giustificano, appunto, i fondamentalisti iracheni, dicendo che secondo loro hanno delle abitudini trasgressive, troppo occidentali, e sono accusati di omosessualità, che anche se fosse vero non vedo comunque perché
ma gli iracheni sono un po' così, cioè sono indietro anni luce, non ci puoi fare niente.
Beh, comunque dopo questa notizia gli emo hanno conquistato tutta la mia simpatia.
Ma io più che altro potrei fare un appello, cioè Morgan, non andare in Iraq.
No.
Che potrebbero scambiarti,
esatto.
No, giusto per dire, cioè, ci mancherebbe fan fuori ancora
esatto.
Lui.
No, comunque, vabbè. A parte tutto, c'è una notizia veramente cioè, da brivido.
Sì, cioè,
fa paura, insomma, è un odio ingiustificato.
Esatto, vabbè. Ma in Iraq sono così, non ci puoi fare nulla.
Vabbè.
Li hanno già bombardati, non capisco cazzo stesso.
Intanto,
vabbè.
Comunque, noi diffondiamo la notizia, sa mai che smuoviamo qualche coscienza.
Bene, allora, se siete in Iraq, mi raccomando, pettinati bene.
Esatto.
Non fate cose strane.
Comunque, noi ascoltiamoci un brano dei Depeche Mode.
Ah, pensavo degli emo.
No, gli emo magari no. Però ascoltando un brano dei Depeche Mode, che appunto lo ricordiamo perché per la notizia numero uno. Sono solo in pausa, ve lo sottolineiamo così non vi allarmate.
Sì.
E si tratta di Home.
Sound, direct pounds from within, and is hitting me down.
Sì, erano effettivamente i Manowar con questa ballad dal titolo Courage. E benissimo, torniamo in studio e partiamo con la sezione smanettoni. Rosario, sigla! Eccoci qua. E partiamo con MacGyver di sottofondo perché oggi, cioè meglio, lunedì 23 aprile è scattato un anniversario molto particolare, perché il 23 aprile del 1946 la Piaggio brevettò la Vespa.
No, oh, sì, dai! Sì, sì.
E quindi questi 66 anni di Vespa, bello, ci teniamo a festeggiarli,
sì,
no?
Sì.
E quindi allora intanto partiamo dal insomma da come si chiama, qual è stato il primo nome della Vespa, bocciato anche perché l'avevano chiamata Paperino.
Ma dai.
Eh sì, quindi sai, cioè, no, cioè ti vai a comprare una roba che si chiama,
sì,
simpatico,
sì,
però. E comunque nasce appunto da un'idea di Enrico Piaggio. E la Piaggio, azienda che all'inizio si occupava di arredamento navale, poi col tempo è passata alla produzione aeronautica nel 1924,
sì.
Poi ha avuto anche vari problemi perché insomma nel periodo era a cavallo con la guerra e la ditta è stata per molto tempo bombardata, perché era un obiettivo strategico,
certo,
costruiva aerei e quindi veniva spesso bombardata. Così dalla sede storica venne poi portata, perché prima era Genova, poi venne portata in Piemonte, nel Biellese,
sì,
dove pareva essere un po' meno bombardata, e lì costruiva anche materiale ferroviario. Poi col tempo, insomma, diciamo che c'era l'idea di passare a qualcos'altro,
okay,
sebbene si continuasse la produzione di aeroplani, e venne l'idea di costruire un mezzo a due ruote che fosse economico, alla portata di tutti, e anche facile da guidare. E così appunto nacque prima l'idea di questo Paperino, di cui esistono due esemplari in due musei,
okay,
uno appunto alla sede di Pontedera e l'altro a Piacenza. Cassata subito, non piaceva molto la dirigenza,
okay,
però Enrico Piaggio non si demoralizzò,
no, certo,
e chiese a Corradino d'Ascanio, che tra l'altro è stato uno dei progettisti dei primi elicotteri, cioè un grandissimo ingegnere, che disegnò appunto per una mostra che si tenne a Milano il 23 aprile 1946 ed uscì la Vespa 98.
Bene.
98 perché era la sua cilindrata, allora moto due tempi, che pensa, innanzitutto avevano un'innovazione perché tutte le moto prima avevano il serbatoio davanti, questa ce l'aveva sul codone, e inoltre aveva questo motore due tempi piazzato sulla ruota direttamente, quindi non c'era catena, nulla di tutto ciò, perché come ancora tuttora adesso il motore fa girare direttamente la ruota, e pensa che allora faceva già i 60 all'ora, c'è una cosa pazzesca, e allora si vendeva a 68.000 lire,
ok,
pagabile anche a rate volendo, e il primo modello ne vendette già 2181.
Beh, però
poi col tempo l'anno dopo 10.500, cioè siamo passati, e lì nasce proprio questo mito della,
certo,
Vespa, che tuttora è ancora un mito imbattuto,
certo,
se vogliamo,
certo,
no? Vespa, che è un mezzo simpatico, sì, si usa, piace. E se ti dico Vespa viene in mente subito una cultura, se vogliamo,
certo,
no?
Quella mod.
Dei mod. Mm. E quindi, giusto, gustiamoci qualche cosa dei mod. Mm. Se cosa c'è di meglio dei padri fondatori della cultura mod, ossia gli Who, e prendiamo proprio un brano tratto dal capolavoro Quadrophenia, dal titolo 515.
Thank you.
dopo questo viaggio nella cultura mods,
sì,
torniamo in studio, bigodini in testa, Rogarazzi. Ed eccoci tornati a casa, era il nostro citofono, nonché nonno preferito, sì, Ozzy Osbourne. Siamo a casa,
sì,
quindi bigodini in testa, sì, Rogarazzi.
Sigla! Molto bene, mi sono data una cuffiettata da sola sulle orecchie, ma niente di grave.
Non importa, tanto non siamo assicurati, quindi succedesse qualcosa, stai
molto
tranquilla.
Bene. Ok. Allora, pillole di gossip.
Bene.
Prese
qui
e lì, ovviamente, sul web. Partiamo da Jared Followill,
sì,
che è uno dei membri dei Kings of Leon.
Bene.
Recentissima rock band, tra l'altro mi piace molto.
Sì.
E che appunto, a quanto dicono alcune fonti, si è ufficialmente fidanzato.
Con chi?
Con, te lo dico, Martha Patterson.
E chi cazzo? No, giusto per sapere. Adesso ne so tantissimo.
No, è una modella.
Ah, allora, chiamalo Pirla.
Esatto, è una modella molto giovane.
Bene.
Allora, si sono fidanzati nel senso, credo che si intenda che lui le abbia regalato l'anello.
Sai che ma quello che ha preso nei boccioni o nelle patatine?
Penso nelle patatine.
Ah, ok.
Comunque, sai che lì in Inghilterra e in America ci tengono queste cose.
Vabbè, chiaro, chiaro.
Però non hanno potuto fissare la data.
Perché?
Perché lei non ha ancora 21 anni.
Aia.
È giovanina.
È un po' grande però, perché tipo c'è gente che le prende anche più piccole, no?
Sì, no,
in
no,
Italia,
invece è lui. Ah, sì, sì, certo, no, lui è rimasto, sì, nella sobrietà più o meno.
Bene.
E quindi niente, bisogna aspettare che lei diventi maggiorenne.
Quindi al suo 21esimo compleanno,
tac,
fiori d'arancio e viva e viva.
Che sola, che bel regalo.
Beh,
vabbè, che ci vuoi fare?
Bene.
Invece, insomma, una coppia nasce, una si sfascia e stiamo parlando di quella di Lady Gaga e Taylor Kinney.
No!
Sì. Lady Gaga, che fa la donna in carriera, giustamente lo è.
Eh beh, soldi che macina.
Sì, non c'ha tempo. Non ha tempo, lei deve fare un tour nel 2013 di 110 concerti.
Stammi.
E poi deve fare un nuovo album. E quindi portare avanti una relazione, è come fa sta povera donna. Se canta, scrive e regista.
Sono quasi convinto che una come Lady Gaga volesse fare un figlio, lo farebbe col microonde. Nel senso, lascialo lì e tra 9 mesi ripassi.
Niente, quindi basta, è finita. Nonostante, voglio dire, i tabloid avevano dichiarato questa coppia come molto affiatata, insomma,
però,
innamorata. Niente.
No, dicevo, l'altra sera ho sentito, che tempo che fa, c'era Letizietto che commentava una notizia simpatica su Lady Gaga, no?
Sì.
La quale diceva che per lei il ragazzo perfetto,
sì,
è uno intelligente, laureato ad Harvard e super dotato.
Allora, cioè, qualcos'altro no?
No, ma anch'io vorrei una ragazza, una modella, che è intelligente, che non rompe i coglioni, che sappia guidare, ci sarebbe perfetto.
Beh, tu ce l'hai vorrei. Comunque.
Sì, io sono fortunato, però in generale un maschio vorrebbe una ragazza così, no? Penso che anche voi vorreste un super dotato, iper intelligente e magari anche pieno di soldi.
Magari sì, effettivamente.
Vabbè,
però vabbè,
chiudiamo su Lady Gaga, che è sempre Lady Gaga.
E passiamo all'ultima chicca, che questa veramente, ecco, è da Guinness. Richard Branson,
sì,
che è praticamente il tizio che ha fondato la Virgin.
Sì, uno che ha il grano comunque.
Esatto, e che ha fatto un sacco di cose, no?
Certo,
ha fatto le palestre, ha fatto l'etichetta discografica e la linea di aerei.
La canzone di Madonna.
Quella no. E ha avuto un'altra idea brillante.
Sentiamo.
Ecco, questa volta però per divertirsi, per diletto. Così
non ha anche da fare.
Allora, sui suoi aerei della Virgin Atlantic,
sì,
in prima classe, ecco, tu potresti sorseggiare un cocktail.
Sì.
Amabilmente raffreddato da dei cubetti di ghiaccio che hanno la forma della sua faccia.
Però
è utile, no?
No, è geniale, cioè,
no,
è quasi come la invenzione della ruota.
Esatto, ma tu pensa che lui, cioè, ha voluto questi cubetti di ghiaccio che sono, cioè, proprio fedeli alla sua fisionomia.
Allora, fatti bene.
Esatto, ha fatto scannerizzare la sua faccia,
sì,
con delle tecniche avanzatissime.
Bene.
E poi l'ha mandata, credo, in linea, nel senso, in modo tale che la macchina.
Ah, pensavo ci fossero, non so, degli indiani che
facessero. No, quello
no,
non
uno,
c'è
uno,
arrivato.
Uno a mano.
No, quello non c'è arrivato, però insomma, con la scannerizzazione ha fatto la stampa, così insomma c'è il suo sorrisone e tu, mentre ti sorseggi il tuo mojito, spunta il coso di ghiaccio col sorrisone di Richard.
Guarda, non mi hai illuminato, adesso posso andare a dormire felice. Grazie.
Poi lo so. E ad ogni modo, ci ascoltiamo Kings of Leon, già che ci piacciono un sacco.
Bene.
E quindi Sex on Fire. metà puntata, eh.
Oh yes. E se arrivati a metà, giustamente con le Zeppelin, che certo, ci stanno sempre bene, sì, sì, perché sì, sono un po' comunque gli ingredienti. Va bene, allora, sai che la puntata 19, quella prima del Best, che sì, non siamo andati in onda, parlavi di Marvin Gaye, sì, giusto? E nel fuori onda ti dicevo che è una grande band, mm, ha fatto una cover molto bella di questa,
sì,
canzone,
no?
Per cui non perdiamo tempo, vestiamoci, andiamo subito nella Jam Room.
Vai.
Oh, guarda un po' chi c'è.
Guarda, che carini. A parte sono tantissimi.
Sì, 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 sì.
Una marea.
E sì, tanto so, la band preferita dal professor, sì, Ravazzi, che salutiamo peraltro.
È vero,
eh?
È vero.
Sì, 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 la band proprio preferita in assoluto.
Sì, beh, se ci avete seguito avete quindi capito che stiamo parlando dei Creedence Clearwater Revival.
Esattamente.
Barbudissimi.
Sì, cosa ci suonate? John. Ah, ecco, una cover di Marvin Gaye. Ecco,
sì,
fin lì c'ero arrivato. Come si intitola? I Heard It Through the Grapevine.
Sì,
questa,
sì,
è bella.
Sì, era quella che era appunto nella classifica dell'altra puntata, tra i brani più belli degli anni 60-70.
Allora, visto che è uno dei più belli, vedete, non rovinarlo, fatelo solo come i Creedence sono veramente in grado di fare. Ok?
Bene.
Dai, ragazzi,
sono curiosa.
Rock and roll!
Some other guy that you knew before, and you threw all those guys you
grandissimi. E tra l'altro, sì, poi, quando
grande Brian,
vai,
grandissimo, è stato magnifico, grande,
sì. Dobbiamo ancora andare,
mi sa di sì, non possiamo sentirlo tutto, no, ci tocca tornare in studio. Beh, vai Rosario, portaci dietro,
ciao.
Voilà!
Eccoci qua! Beh, insomma, l'abbiamo sistemato bene questo aggeggio.
Sì,
no?
Sì, 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 prima fila, cioè sì, senza pagare.
Esatto, mica male.
Alla grande. Benissimo, andiamo con le news.
Sì, vai.
Vado mi, ok. Allora, per festeggiare il recente ingresso nel Rock and Roll Hall of Fame, RHGP, Red Hot Chili Peppers, hanno deciso di dar vita a un nuovo progetto discografico.
Bene.
Che nessuno ha mai fatto, peraltro. No. Cioè, una novità assoluta. Hanno pensato bene,
sì,
di far uscirà tra l'altro il 1 maggio, un EP, un piccolo,
sì,
cioè non l'EP, ma un tipo un
breve,
demo, un po' più breve, che si intitolerà We Salute You, e conterrà appunto 6 tracce già disponibili su iTunes, che saranno cover.
Sì.
Cioè, hanno deciso di fare delle cover dedicate a coloro che li hanno ispirati.
Ah, bene.
Sì, 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 un po' per ringraziarli, no?
Mm.
E quindi avranno tra le quali ci sarà la versione dal vivo di Everybody Knows This Is Nowhere di Neil Young.
Sì.
E poi altri 5 titoli sono A Teenager in Love di Dion.
Sì.
Dion and the Belmonts. Havana Fair dei Ramones. Search and Destroy di Iggy Pop and the Stooges. I Get Around the Beach Boys. E Suffragette City di David Bowie.
Beh, insomma.
Insomma, ci sarà un po' di. Sì, sì, sì. Sì. Oltretutto, vi ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il prossimo 5 luglio potrà godere della presenza di Red Chili Peppers all'Heineken Jamming Festival.
Bene.
Che si terrà all'Arena Parco Nord di Rho.
Sì.
Quindi, insomma, affrettatevi sia
bene
per il CD sia per i biglietti.
Sì.
Vai tu.
E invece io ti dico che il 2 maggio, quindi il giorno dopo l'uscita delle Dot, esce anche il nuovo album di Norah Jones.
Oh, bene, bene.
Che, insomma, mi chiedevo insieme alla mia collega qualche settimana fa che fine avesse fatto. Ecco, perché aveva fatto un album
era
nel 2010.
In vacanza.
No, abbiamo scoperto che ha avuto un bimbo.
Oh, brava,
sì,
brava.
Esatto, infatti l'ultimo album era del 2010, si chiamava The Fall.
Certo.
E il prossimo appunto uscirà il 2 maggio ed è stato prodotto tra l'altro da Danger Mouse, che è il produttore Brian Barton, appunto conosciuto sotto
sì,
nome di Danger Mouse, che ha sostenuto tra tanti anche i Black Keys e i Gorillaz, quindi
sì,
insomma, vediamo come va.
È uno che ne capisce qualcosa,
qualcosina,
ecco,
qualcosina.
Molto bene. Allora, giusto per andare un po' in California, perché sennò insomma qua a Torino poi oggi è stato un tempo delle balle.
Sì, abbastanza.
E allora ci andiamo in California,
sì,
ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue.
With the birds, the shade is so lonely.
dalla California con furore.
Bentornati a Dance World dopo i Cure. E torniamo in studio con la tua rubrica Best Historical Album. Di chi album ci parli?
Allora, questa puntata parliamo di una categoria, tipologia di album.
Sì.
Perché l'altra volta, nell'altra puntata, ci siamo ascoltati un brano tratto dall'MTV Unplugged di Bryan Adams.
Sì.
Allora mi è venuto in mente che gli MTV Unplugged sono, insomma, degli album, tutti gli MTV Unplugged sono degli album che hanno meritato, insomma, che sono belli da ascoltare,
certo,
eccetera eccetera. Ho detto vabbè, facciamo una piccola parentesi su queste registrazioni. Di fatto l'MTV Unplugged in realtà è un programma televisivo di MTV che è in onda in tutto il mondo e che è stato pensato e ideato da Beth McCarthy.
Sì.
E ovviamente i live, trasmette dei live che sono rigorosamente in versione acustica, infatti unplugged significa staccare la spina, insomma, in qualche modo.
Sì, scollegati,
sì, esatto, scollegati. E ci esibiscono dei gruppi molto famosi, quando all'origine tendenzialmente erano i gruppi sempre in voga durante quel periodo, quindi durante l'anno in cui si trasmetteva, però tendenzialmente si scelgono appunto dei grandi nomi. E siccome i concerti in versione acustica, insomma, grandi artisti, sono sempre un successo, sono sempre molto belli, da queste esibizioni nascono tendenzialmente degli album e, insomma, poi col tempo anche dei DVD.
Sì.
E ce ne sono stati alcuni veramente memorabili, che poi tra l'altro hanno fatto sì che si registrasse anche il best of degli MTV Unplugged, tra i quali ad esempio le esibizioni di Nirvana, di Eric Clapton, di Alanis Morissette, gli Alice in Chains, Super Jam, i Korn, gli R.E.M., insomma, Paul McCartney, insomma, gruppi,
no,
di un certo,
sì,
calibro.
Non vedo Pupo tra quelli,
no,
cioè, sono quelle cose che mi fanno rabbrividire, però
immagino,
vabbè, è roba americana, non capiscono niente.
Comunque, l'idea dell'MTV Unplugged nasce dai tuoi beniamini.
Cioè,
John Bon Jovi,
sottolineiamolo,
esatto, John Bon Jovi e Richie Sambora, perché
sì,
durante un Video Music Awards del 1989 erano stati chiamati ad esibirsi, insomma, durante la serata, e decisero di stupire il pubblico e quindi di non fare un'esibizione elettrica,
sì,
e quindi, insomma, forte, spumeggiante, ma si armarono di chitarre acustiche e appunto si esibirono facendo una versione unplugged dei propri brani, tra l'altro con una performance molto in grande stile, insomma, molto soffusa, molto soft, che era una novità, insomma.
Vabbè, certo.
E negli anni 80, e qui invece tutti volevano strafare,
chi andava più su di volume, c'era quella tendenza,
esatto. E quindi MTV ha colto, insomma, la palla al balzo, e quindi ha rubato in qualche modo l'idea e ne ha fatto il canale musicale di cui abbiamo raccontato poco fa.
Bene.
E i primi a esibirsi sono stati gli Squeeze, i Straw e Elliot Easton.
Bene.
Invece due dopo di loro, insomma, le performance poi che sono diventate storiche sono state quelle degli R.E.M., che si sono esibiti due volte.
Bene.
Nel 91 e nel 2001, e quella dei 10,000 Maniacs o Maniacs del 91 e del 93.
Bene.
Vabbè, quelli che sono passati alla storia, insomma, li abbiamo già citati, però ci tenevo anche a ricordare che c'era stato un MTV Unplugged con Jimmy Page e Robert Plant, visto che li abbiamo avuti ospiti.
Vabbè, certo, sono stati qua prima.
Esatto, la Jam Room, insomma, vanno citati. E tra gli altri che, insomma, sono diventati un album stupendo, c'era anche l'esibizione delle Alice in Chains, che tra l'altro vi proporremo tra pochissimo.
Bene.
Tra l'altro, recentemente l'MTV Unplugged ha riaperto i battenti.
Ah, benissimo.
Sì. E sono lì pronti, ecco, calli, le esibizioni dei Bon Jovi.
Oh, bene.
Bene. Dei Police riuniti, ritrovatisi, di Josson e dei Maroon 5.
Sì.
Quindi, insomma,
benissimo.
Vabbè, i nomi dei nostri tempi, ecco.
Molto bene.
In Italia c'è stata qualcosina.
Sì.
La
appunto Pupo, che dicevamo, esatto, prima, Pupo, grandissimo, salutiamo, ci ascolta sempre.
La primissima è stata Giorgia.
Bene.
con un'esibizione che tra l'altro è piaciuta molto, perché sai che lei ogni tanto poi sfuma un po' nel jazz, nel soul, insomma questa voce che glielo permette,
beata lei,
esatto, cioè. E si è esibita tra l'altro con Ricky Fante anche, con cui ha fatto una sua versione di I Heard It Through the Grapevine,
sì, quella che avevamo già proposto, anche fatta dai Creedence,
esatto, e lei ha ripreso proprio la versione dei Creedence e l'ha rifatta insieme a Ricky Fante.
Molto bene,
quindi insomma sono tutti album che secondo me vale la pena quantomeno ascoltare una volta.
Certo, poi se andate su YouTube li trovate,
sì, esatto.
Anche solo dei piccoli brani, però li trovate,
sì. In alcuni casi trovate addirittura l'album completo, ad esempio per gli Alice in Chains c'è tutto il concerto appunto dell'MTV Unplugged. E come vi accennavo prima, abbiamo proprio scelto un brano di questo di questa esibizione degli Alice in Chains, cioè Rooster. poi per Jam con Oceans.
Bene, e quindi direi facciamoci un viaggetto, sì, e facciamo partire la sigla della Geo in Geo. Ok, siamo arrivati verso la fine della puntata, anzi direi che io finisco questa, poi vado e devo andare allo stadio.
Lo so, e se il toro chiama.
Assolutamente, sono quelle malattie che non puoi fare a meno. Ok, allora andiamo a Londra,
sì,
anzi direi alla riscoperta di Londra, perché Londra è una di quelle città dove puoi tornarci mille volte e scoprire sempre nuovi locali,
sì,
venue, eventi che non avevi sperimentato prima.
Molto bene.
Infatti, cioè, insomma, a parte il fatto che ci sono 12 milioni di residenti, quindi è grande la,
sì,
città, no?
So, un pelino.
Fare dire, no? E poi chiaramente tutti questi residenti avranno mille passioni, quindi tu che fai marketing dovresti anche sapere che per accontentare tutti devi spaziare con tanti locali. Wired.it propone una Londra un po' fuori dalle solite mete turistiche, con un occhio al design, alle tendenze musicali, insomma, per deliziare il palato di chi ci va.
Bello, bello, mi piace.
Ci sono 10 posti cool, ho tirato fuori una parola. Io ne ho scelti solo 5 per motivi di tempo. Comunque, partiamo dal Metallic World, che è la 74 di Welbeck Street.
Bene.
La fila chilometrica all'ingresso, da un lato, può far pensare che sia un locale molto turistico, affollato. In realtà non è così, è un locale un po' strano, nel senso che è un'hamburgeria.
Ah, okay.
Però, vedi, è molto stile macello, cioè vedi, carni appese, cosa un po' particolare, sembra quasi un posto, come dire, molto splatter, se vogliamo,
okay,
no? E, vietato chiaramente l'ingresso ai vegetariani. Consiglio, giocate d'anticipo se volete andare a cena, cioè partite un po' prima.
Okay.
Orari lunedì, martedì 12-24, venerdì, sabato 12-2, chiuso la domenica.
Okay.
Domenica non si mangia carne.
No, assolutamente. Ecco.
Poi c'è il Broadway Market.
Questo già mi piace dal nome.
Sì, nel Borough di Hackney, a 2 passi dai London Fields. Tutti i sabati c'è questo mercato che offre cibarie non solo molto particolari. A differenza dei soliti mercati londinesi, qui ogni bancarella ha uno stile impeccabile.
Bene.
Sia che vengano venduti lingotti al toffee, pasta fresco, formaggi.
Okay.
Ogni locale si affaccia sulla strada e è posto a sedere all'aperto, e non mancano librerie, negozi di editoria, oggettistica, eccetera eccetera.
Carino, bene.
Tutti i sabati dalle 9 alle 17.
Ok.
Poi abbiamo The Book Club, che è al numero 100 di Leonard Street. E se non fosse che Londra appunto ha tantissime cose da offrire, questo locale potrebbe intrattenere la sua clientela dalla colazione fino alle luci dell'alba.
Ah,
Questo perché appunto i proprietari servono del buon cibo, ottimi muffin e le carni e la griglia con salsa chili.
Buone.
Insomma, ci avete un po' di cose da fare.
Che fame.
Soprattutto propongono musica dal vivo, DJ set, serata a tema, proiezioni di cortometraggi, videomaker e design, workshop, conferenze, insomma c'è un po' di tutto,
okay,
no? Addirittura i campionati internazionali di ping pong.
Dai!
Insomma, pazzesco. L'ingresso è pagamento solo per partecipare ad alcuni eventi e costa dai 3 alle 7 sterline.
Ah, vabbè, dai.
Bene. Poi arriviamo allo Shacklewell Arms, che è un... da fuori sembra un pub tipico, no?
Sì.
Cioè, un pub tipico inglese, no? Mentre entri dentro e vedi che è un locale che offre degli eventi pazzeschi,
sì,
eventi rock, ma non solo rock, diversi generi musicali. Prezzi molto contenuti, perché insomma anche da bere costa 3 sterline la pinta, più o meno come costa qua, e quindi insomma i biglietti variano a seconda delle serate, però diciamo che ci sono artisti abbastanza in voga.
Bene.
Poi arriviamo all'ultimo locale che vi ho trovato, che è The Alibi, che è il 91 di Kingsland High Street, nascosto tra i negozi di oggettistica da 99 pence, venditore extension parrucche. È uno di quei locali molto cool, insomma, che si ispira alla filosofia hipster, cioè di questi giovani che si vestono,
sì,
come gli afroamericani, insomma, è carino. È un posto dove c'è musica indipendente e sperimentale, quindi se volete andare lì, ci sono anche serate di karaoke, quindi potete divertirvi.
Ma come, hipster che mi fanno il karaoke?
Ma va a sapere, insomma, non si sa più, no? Una volta facevo solo pizzetta, adesso fanno di tutti questi locali.
Vabbè.
Comunque il prezzo anche qui contenuto, una pinta va dalle 3 sterline 60 fino alle 4, ma l'ingresso è gratuito, quindi potete,
bene,
consumare se volete o meno.
Se può fa.
Molto
bene.
Per cui, visto che siamo a Londra, meglio tornare in mente i Clash. anzi, prima di lanciarli vi saluto, ci vediamo tra 7 giorni, ma adesso c'è la valla e continuate con lei, i Clash con London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us.